28 marzo 2019. Se hai più armi, non sei più sicuro. Numerosi studi effettuati negli Stati Uniti dimostrano che avere più armi da fuoco non rende le persone più sicure, ma questi risultati non sembrano essere stati considerati nel dibattito per la legge sulla legittima difesa approvata ora in Italia. Nel paese delle pistole, dati alla mano, avere più armi da fuoco non rende le persone più sicure. Ma allora perché negli Stati Uniti in tanti credono il contrario? Di Melinda Wenner-Moyer. L'Aula del Senato ha approvato la normativa sulla legittima difesa che quindi è diventata legge dello Stato. Già prima e durante l'iter parlamentare la proposta della norma aveva scatenato un dibattito pubblico tra i favorevoli secondo i quali la legge permetterebbe ai cittadini di difendersi dai criminali con più efficacia eliminando alcune restrizioni nell'uso delle armi e i contrari per i quali la norma porterebbe a una maggiore diffusione di armi e un loro uso più frequente con tutti i rischi che ne derivano, senza peraltro contribuire alla diminuzione del numero di reati. La detenzione di armi come deterrente per i criminali è una questione che negli Stati Uniti è da lungo tempo oggetto di un dibattito acceso, con tanto di studi scientifici che i decisori politici italiani avrebbero fatto meglio a valutare. Dati alla mano, l'esperienza degli Stati Uniti dimostra che avere più armi da fuoco non rende affatto le persone più sicure, come ha illustrato un articolo pubblicato su Le Scienze di dicembre 2017. Il paese delle pistole. E che rendiamo disponibile qui di seguito. Dopo aver premuto il grilletto ed essermi ripresa dal rinculo, lentamente ho rimesso a fuoco il bersaglio. Ed eccolo là, un cerchio, piccolo ma ben distinto, accanto all'occhio dello zombie, il primo buco di pallottola della mia vita. Ho abbassato lo sguardo sulla Glock 19 nelle mie mani tremanti. In pochi secondi sono stata travolta da una rapida e fortissima trasformazione emotiva, passando da un grande nervosismo, se non paura, a un senso inebriante di sicurezza da ogni attacco. È in quel momento che ho capito come mai milioni di statunitensi credono che avere un'arma garantisca la loro sicurezza. Il paese delle pistole. A Kennesaw, vicino ad Atlanta, in Georgia, c'è una norma che obbliga i cittadini a possedere armi da fuoco. Esercitazioni di tiro al bersaglio al Governor's Gun Club, fuori dalla cittadina. Ero in un poligono di tiro a sud di Kennesaw, in Georgia, un posto noto negli Stati Uniti come la città delle pistole a causa di una norma che obbliga i residenti a possedere armi da fuoco. Era il secondo dei quattro giorni che ho dedicato a un'inchiesta riguardo a un'affermazione controversa e popolare diffusa dalla lobby delle armi. Più armi da fuoco proteggono più persone dal crimine. Nel 2015 le armi da fuoco hanno stroncato oltre 36.000 vite negli Stati Uniti. Questo e altri allarmanti dati statistici hanno portato molte persone a chiedersi se non staremmo meglio con meno armi. Ma i favorevoli alla loro diffusione sostengono l'opposto. Omicidi, delitti e stragi avvengono proprio perché non ci sono in giro abbastanza armi. Armare più gente significa rendere gli Stati Uniti più sicuri e pacifici, dicono, perché se i criminali sapessero di essere circondati da brave persone armate se ne starebbero buoni. Dal 1991 a oggi gli statunitensi hanno acquistato circa 170 milioni di armi da fuoco, mentre il tasso di omicidi è precipitato secondo la National Rifle Association, NRA, che è la principale organizzazione statunitense favorevole alla diffusione delle armi. In campagna elettorale, parlando della strage di San Bernardino in California del 2015, Donald Trump ha detto: se in California avessimo avuto armi dall'altra parte, con pallottole che andavano nell'altra direzione, non avremmo 14 o 15 morti. Mike Watkins, ex poliziotto oggi istruttore al poligono di Kennesaw, la mette così. Se sono uno dei cattivi, e so che qui ci sono armi, non sarà questo il primo posto in cui voglio fare qualcosa di brutto. Domanda: c'è del vero in questo? L'esperimento ideale sarebbe uno studio in cui seguire che cosa succede per diversi anni dopo aver distribuito armi da fuoco in comunità che ne erano prive, lasciando invariate tutte le altre condizioni. Purtroppo però negli Stati Uniti non ci sono comunità senza armi, e l'aspetto etico di uno studio del genere sarebbe dubbio. I ricercatori quindi confrontano ciò che accade a persone armate in zone piene di armi con ciò che accade a persone e luoghi con meno armi. Inoltre studiano se è più o meno probabile che le vittime dei delitti possiedano armi rispetto agli altri e vedono che cosa succede quando le leggi rendono più facile andare in giro armati o sparare per autodifesa. La maggior parte di queste ricerche, e ci sono decine di studi peer reviewed, sgonfia l'idea che le armi fermino la violenza. In uno studio del 2015 su dati di FBI e dei Centers for Disease Control and Prevention, CDC, per esempio, ricercatori del Boston Children's Hospital e della Harvard University hanno riferito che le aggressioni con armi da fuoco erano 6,8 volte più comuni negli stati con più armi in assoluto che in quelli con meno armi di tutti. Sempre nel 2015, un'analisi combinata di 15 studi ha trovato che le persone che hanno un'arma da fuoco in casa hanno una probabilità quasi doppia di morire assassinate rispetto a chi non le ha. L'accumulo di prove è stato rallentato dalle restrizioni poste dal Congresso degli Stati Uniti a una delle massime fonti di finanziamento delle ricerche sul tema, i CDC. Dalla metà degli anni 90 all'agenzia è stato praticamente impedito di finanziare ricerche sulla relazione tra armi e violenza. La National Rifle Association e molti proprietari di armi hanno enfatizzato i pochi studi con indicazioni opposte. Sono cresciuta in Georgia, così ho deciso di fare un giro lì e in Alabama, dove l'idea che le armi salvano vite della brava gente è incorporata nel tessuto della vita quotidiana. Volevo guardare ai lavori scientifici e ascoltare persone con esperienza specifica, poliziotti eletti a cariche pubbliche, possessori di armi, ricercatori che si occupano di ferite e lesioni, ed esperti d'armi come Watkins, che avevo accanto mentre premevo il grilletto della Glock. Logica fallace. Per cercare di capire il rapporto tra armi da fuoco e violenza, che ne sa, è un punto di partenza ovvio. Il 15 marzo 1982, in questa cittadina a 45 km a nord di Atlanta, fu approvata una norma controversa per provvedere a proteggere l'incolumità, la sicurezza e il generale benessere della città e dei suoi abitanti. Kennesaw richiedeva che ogni capo famiglia possedesse un'arma da fuoco con le relative munizioni. Quasi 35 anni dopo l'approvazione di quella norma, a Kennesaw ho percorso in auto Cherokee Street fino alla sede della polizia dove lavora la squadra investigativa. Il dipartimento vero e proprio è a qualche centinaio di metri. Ho suonato al citofono e un secondo dopo mi ha fatto entrare un tipo grande e grosso con baffi e barbetta, che chiaramente mi stava aspettando. Era il tenente Craig Graydon, l'uomo che ero venuta a incontrare. Graydon è a capo della divisione indagini criminali e tiene traccia di tutte le statistiche sui crimini della cittadina. Mi ha condotto sul retro nel suo ufficio buio, dal computer, il bagliore di un salvaschermo tratto da una vecchia serie TV, The Untouchables, con Robert Stack nei panni dell'agente federale Elliot Ness. Anche il padre e il nonno di Graydon erano tutori della legge. Ho sempre avuto intorno armi di tutti i tipi, da che mi ricordo, dice. Kennesaw è orgogliosa della sua legge sulle armi. I carcerati della zona dicono, a rubare nelle case a Kennesaw non ci andrei, afferma Graydon. Le autorità cittadine sostengono con orgoglio che un anno dopo l'adozione della norma i furti con scasso erano diminuiti di oltre il 50%, nel 1985 erano scesi dell'80%. Era un vanto per la città, secondo David McDowell, criminologo della State University of New York ad Albany. L'attenzione dedicata a questa ordinanza dai media probabilmente aiuta. Non solo gli abitanti di Kennesaw sono armati, ma tutti sanno che lo sono. Detto questo, l'ordinanza non è mai stata applicata rigorosamente, e Graydon stima che solo una metà degli abitanti di Kennesaw oggi possieda armi da fuoco. Se però a Kennesaw il numero dei furti con scasso è calato drasticamente dopo il 1981, questa statistica può essere fuorviante. McDowell ha esaminato i numeri più da vicino e ha notato che il 1981 era stato un anno anomalo, c'era stato un 75% in più di furti con scasso rispetto alla media dei 5 anni precedenti. Non sorprende che gli anni seguenti facciano bella figura. McDowell ha studiato il numero di furti con scasso prima e dopo usando come punto di partenza il 1978, il 1979 o il 1980, invece del 1981 e, come riferito in un articolo del 1989, il presunto crollo dei crimini è sparito. A Kennesaw poi i crimini sono sempre stati pochissimi, il che potrebbe avere a che fare più con i suoi abitanti e la sua posizione geografica che con il numero delle pistole. Ma a Kennesaw, che ha tutta l'aria di essere una tipica cittadina suburbana, non un covo di pistoleri, la mia sensazione è stata che per molte persone i dati non contano proprio come in altri posti in cui sono stata. Conta di più una logica apparente, le armi fermano i criminali, quindi tengono le persone al sicuro. La sera prima dell'incontro con Graydon ero stata alla conferenza di un avvocato sostenitore del secondo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, quello sul diritto a portare armi, a Stone Mountain, non lontano da Kennesaw. A un certo punto l'avvocato ha menzionato Samuel Colt, che rese popolari le pistole a tamburo verso la metà del XIX secolo. Non ho visto le statistiche, ma devo dare per scontato che i casi di stupro e rapina a mano armata siano precipitati quando queste pistole si sono largamente diffuse, ha detto. Numeri e statistiche, insomma, sono quasi inutili. Dove ci sono più armi ci sono meno crimini, lo sanno tutti. Ma che cosa dice la ricerca? La serie di studi di gran lunga più nota sull'argomento è stata effettuata tra la fine degli anni 80 e gli anni 90 da Arthur Kellerman, oggi presidente della Edward Hebert School of Medicine dell'Uniformed Service University of the Health Science. In uno pubblicato nel 1993 sul New England Journal of Medicine e finanziato dai CDC, Kellerman e colleghi hanno identificato 444 persone uccise in casa tra il 1987 e il 1992 in tre contee degli Stati Uniti, Shelby in Tennessee, King nello stato di Washington e Cuyahoga in Ohio, e poi hanno raccolto dettagli sulle vittime e la loro morte presso polizia locale, medici legali e conoscenti. Hanno trovato che un'arma da fuoco in casa era associata a un aumento di quasi tre volte della probabilità di essere uccisi in casa da familiari o conoscenti intimi. Queste osservazioni contraddicono direttamente la logica che sentivo in Georgia, e può darsi che questo dipenda dal fatto che il comportamento umano è assai più caotico di quanto non preveda la semplice logica. I ricercatori ipotizzano che anche se avere in casa un'arma può effettivamente ostacolare una rapina casuale, può anche modificare il comportamento del proprietario in modi che mettono a rischio lui e la sua famiglia. Avere una pistola può significare che uno fa cose che farebbe meglio a non fare, prende rischi che non dovrebbe prendere e va in posti non sicuri sentendosi invece al sicuro, dice David Hemingway, direttore dell'Injury Control Research Center di Harvard. Questi rischi aggiuntivi potrebbero superare qualunque effetto protettivo. C'è anche il fatto che dove ci sono più armi ci sono più opportunità che qualcuno le rubi e le usi per scopi nefasti. Uno dei massimi problemi di delinquenza di Kennesaw, mi ha detto Gray Don, è il furto di armi da fuoco, quindi la polizia locale incoraggia gli abitanti a tenerle sotto chiave. La National Rifle Association, d'altronde, si oppone a ogni normativa che imponga di tenere al sicuro le armi. Il lavoro iniziale di Kellerman e colleghi è stato criticato per non aver usato un controllo statistico sufficiente, ma i ricercatori hanno pubblicato altri studi che confermano il rapporto tra armi e violenza. In uno hanno trovato che il fatto di avere un'arma in casa era legato a un aumento di quasi 5 volte delle probabilità di suicidio. Ogni anno il numero di statunitensi che si suicida con armi da fuoco è più elevato di quelli uccisi con queste armi. In un altro studio del 1998 Kellerman e colleghi riferivano che le armi tenute in casa avevano una probabilità 4 volte più grande di colpire qualcuno accidentalmente, 7 volte più grande di essere usate in aggressioni o in omicidi e 11 volte più grande di essere usate per un suicidio rispetto all'uso per autodifesa. A questi studi sono stati dedicati titoli su New York Times e Washington Post. E hanno destato le ire della lobby delle armi, che contro la ricerca su questi temi ha scatenato una guerra che continua ancora oggi. Rischio maggiore di morte. Un veterano di questa guerra è Mark Rosenberg, ricercatore in traumatologia. Dopo aver lasciato il dipartimento di polizia di Kennesaw, mi sono recata nella zona di Atlanta in cui vive Rosenberg. Incidentalmente dista solo 25 km da dove vivevo da bambina, e il ricercatore mi ha ricevuto in soggiorno. Alla fine degli anni 90 Rosenberg dirigeva il National Center for Injury Prevention and Control dei CDC, che allora finanziava ed effettuava studi sulla violenza legata alle armi da fuoco. Mi ha detto di essere stato licenziato nel 1999 per aver proseguito queste ricerche malgrado l'opposizione politica incontrata, anche se il suo capo dell'epoca, da me contattato, ha negato che il suo licenziamento fosse dovuto alla sua attività di ricerca sulle armi. Ho chiesto a Rosenberg che cosa sia successo dopo l'uscita degli studi di Kellerman. La National Rifle Association ci attaccò su più fronti, racconta. Dissero che i CDC erano un pozzo nero di scienza spazzatura. Poco dopo la pubblicazione degli studi di Kellerman, la National Rifle Association, in un articolo sulla sua rivista ufficiale The American Rifleman, invitò i lettori a protestare contro l'uso del denaro dei contribuenti per effettuare studi pseudoscientifici contro le armi da fuoco mascherati da ricerche. L'associazione chiese poi all'Office of Scientific Integrity dei National Institutes of Health, NIH, di aprire un'inchiesta su Kellerman e colleghi, ma fu respinta. Todd Adkins, attuale direttore del settore ricerca e informazione dell'Institute for Legislative Action della National Rifle Association, mi ha detto per email che quella fu una reazione al fatto che gli scienziati dei CDC avevano lanciato una campagna per convincere gli statunitensi che le armi da fuoco sono una minaccia alla salute pubblica e ignoravano i dati che non sostenevano questa idea. Mentre la disputa proseguiva, il parlamentare già indicato introdusse nella legge di spesa per i CDC per il 1996 una clausola che vietava l'impiego dei fondi per sostenere o promuovere il controllo delle armi da fuoco. Il Congresso tagliò anche 2,6 di milioni di dollari dal budget per i CDC, proprio l'importo stanziato l'anno prima per la ricerca sulle armi da fuoco. In seguito questi fondi sono stati ripristinati, ma destinati alla ricerca sulle lesioni cerebrali traumatiche. Fu un colpo di avvertimento, vi teniamo d'occhio, ricorda Hemingway. I CDC riconobbero che avrebbero fatto meglio a essere molto, molto, molto prudenti sulle armi da fuoco se volevano avere un centro traumatologico. La clausola di Dickey sulla legge di spesa per i CDC è stata rinnovata ogni anno fino a oggi, nel 2011, anzi è stata riformulata per includervi tutte le agenzie del Department of Health and Human Service, compresi gli NIH. Dickey però ha poi detto che non intendeva bloccare tutta la ricerca sulle armi e che avrebbe voluto non averlo fatto. È morto lo scorso aprile. I CDC hanno ancora le mani legate. Nel 2012, dopo la sparatoria in una scuola che è costata la vita a 20 bambini e 6 adulti a Newton, in Connecticut, il presidente Barack Obama ha firmato un ordine esecutivo che richiedeva che i CDC destinassero 10 milioni di dollari alla ricerca sulla violenza da armi. Ma il Congresso non ha stanziato i fondi. Secondo Linda Degutis, che ha diretto il centro traumatologico dei CDC dal 2010 al 2014, al personale dell'agenzia non è stato neppure permesso di discutere di Newton. Non potevamo parlare con i media se non per il contesto. Non potevamo rilasciare nessuna dichiarazione virgolettata, ricorda. C'erano membri dello staff che evitavano addirittura di pronunciare la parola arma. Gli attuali dipendenti non hanno accettato di essere intervistati per questo articolo. Garen Wintermute, medico e noto ricercatore su armi e violenza dell'Università della California a Davis, non è sorpreso che sia andata così. È come in ogni altro campo controverso quando si fa un lavoro che minaccia gli interessi costituiti. Quegli interessi reagiscono per minimizzare la minaccia, dice. Una volta lasciati i CDC, Rosenberg è diventato amministratore delegato di un'organizzazione no profit che lavora per migliorare la situazione sanitaria dei paesi in via di sviluppo, e poi l'anno scorso è andato in pensione. Ma Wintermute e altri sono andati avanti nella ricerca sulle armi procurandosi sovvenzioni da fondazioni private e agenzie statali come il National Institute of Justice. Nel 2005 Wintermute ha cominciato a finanziare personalmente le sue ricerche con fondi propri finora per un totale di 1,7 milioni di dollari. Oltre 30 studi peer reviewed relativi a individui e a popolazioni confermano quanto suggerivano le ricerche di Kellerman. Le armi sono associate a un maggior rischio di violenze e omicidi. Ci sono dati davvero uniformi a sostegno dell'affermazione che l'accesso alle armi è associato a un incremento dei rischi di morte e lesioni da armi da fuoco, conclude Wintermute. I gruppi favorevoli alle armi sostengono che il rapporto di causa fratto effetto è opposto, sono i picchi di crimini violenti a spingere le persone a comprare armi, e non le armi a creare i picchi. Ma se fosse vero, l'acquisto di armi da fuoco aumenterebbe di pari passo con tutti i tipi di violenza, e questo in realtà non succede. Quando ho chiesto alle persone incontrate nel mio viaggio in Georgia le loro opinioni sull'influenza delle armi sulla violenza, molti mi hanno detto che non potevano pensare che le armi fossero una causa profonda. È più facile prendersela con l'oggetto che cercare il motivo, mi ha detto Graydon. E non ha tutti i torti, sempre più ricerche suggeriscono che la violenza è un comportamento contagioso che esiste indipendentemente dalle armi e dai mezzi con cui si esercita. In questo quadro, le armi sono un elemento accessorio della violenza contagiosa, più che una causa. Ma ciò non vuol dire che non contino. Le armi da fuoco intensificano gli scontri violenti, fanno salire la posta in gioco e aggravano gli esiti, il che spiega come mai vi siano più morti e lesioni gravissime dove le armi da fuoco sono comuni. Può darsi che a scatenare la violenza siano principalmente altri comportamenti violenti, ma queste armi mortali ne aggravano le conseguenze. Segue seconda parte.